11.30, in questo minuto puntualissimi arriviamo a questa pagina dedicata al camminare, il camminare che da un punto di vista anche turistico sta subendo una sorta di rinascita, un rinnovamento, sono in espansione da tutte le parti, in tutti i paesi, i sentieri, le reti di cammini, le organizzazioni anche di cammini su più tappe, anche di qualche centinaio di chilometri, perché camminare è forse il modo come nessun altro che ci permette di visitare un territorio, di raccontarcelo, di assorbirlo, vedendo delle cose che con altri mezzi non si riescono a vedere. Forse anche per questo la rivista GEA, il semestrale dell'Associazione dei Geografi, ha deciso di dedicare il suo numero, o il suo ultimo numero, alla pratica e all'importanza del cammino lungo sentieri urbani e metropolitani, per interagire meglio, per comprendere e agire sullo spazio antropico per antonomasia, ovvero la città. Allora, uno degli autori di questo numero è Enrico Sassi, che è con noi al telefono e che saluto. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a tutti.
Enrico Sassi è architetto, paesaggista, coordinatore dell'Istituto per il Progetto Urbano e del Paesaggio dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, di cui è stato anche docente. Il sentiero è qualcosa che associamo evidentemente allo spazio naturale, dalle nostre parti alla montagna praticamente. E la segnaletica, i bianchi e i rossi disegnati sulle rocce, i cartelli gialli a cui tutti quelli che camminano sono così abituati. Allora, un sentiero urbano è qualcosa però di molto diverso. In che cosa intanto si differenzia dai sentieri che noi consideriamo classici, quelli montani?
Ma lei mi fa questa domanda perché è uscito il numero di GEA curato da Claudio Ferrata, nel quale appunto abbiamo pubblicato degli articoli su un'esperienza che è stata fatta proprio nel Mendrisio 8. È un'esperienza che nasce attorno alla rete dei musei. C'è un sentiero che collega cinque musei e aggiunge tutta una serie di spazi, di luoghi e di architetture. Quindi il sentiero metropolitano, diciamo così, si differenzia dal sentiero alpino perché affronta con lo stesso strumento che è lo spostarsi a piedi, il camminare, un contesto molto più urbanizzato, ma la filosofia del camminare in un certo senso rimane la stessa. Cambia il contesto, ma lo strumento, vede conoscere il mondo attraverso lo spostamento pedonale. Rimane lo stesso.
Da diversi anni, insieme allo scrittore e architetto Gianni Biondillo, propone dei laboratori itineranti per gli studenti dell'Accademia di Architettura. Si mettono delle scarpe comode, evidentemente sicure, e si cammina per poi raccontare e appropriarsi di quello che si vede. Ci faccia qualche esempio. Lei ci parlava già di questa rete, di questo sentiero che collega idealmente cinque musei del Mendrisiotto, che è, ecco, mi sembra proprio un espediente estremamente efficace per coniugare il cammino con l'incontro di concentrazioni culturali.
Sì, ci sono una serie di esperimenti e di esercizi che sono stati fatti nel corso degli anni, col corso di Gianni Biondillo, che inventano in un certo senso delle letture del territorio. Non inventano il territorio, ma tracciare e camminare un sentiero è una maniera di rileggere il territorio. Abbiamo fatto a suo tempo. Ancora ricordo ed è comparso tra l'altro come articolo in uno degli Atlanti che abbiamo pubblicato, le sorgenti del Lavezzo. In una giornata si è percorso dalla foce fino alla sorgente tutto il corso del fiume Lavezzo che attraversa il Mendrisiotto. Questo sentiero non esiste perché ci sono anche dei posti difficili, si deve passare sotto l'autostrada, quindi il fatto di disegnarlo, di percorrerlo insieme agli studenti fa scoprire, diciamo così, un territorio nuovo. Siamo stati un po' gli esploratori, come le sorgenti del Nilo, noi abbiamo risalito il Lavezzo, scoperto le sorgenti del Lavezzo. Ed è stato, in verità, si incontrano una serie di spazi straordinariamente diversi tra di loro, una serie di condizioni anche molto, molto diverse tra di loro. Così come nel percorso che è nato attorno alla rete dei musei e che in verità fa scoprire anche un territorio che ha dei valori molto, molto importanti. Nello scritto che ho pubblicato su questa rivista, ho tentato di narrare un po' l'esperienza, chiamiamola così, di narrazione psicogeografica, di questo percorso, che mette in rete, oltre ai musei, anche edifici, spazi, monumenti, parchi, mulini, spazi estremamente naturali, come spazi estremamente infrastrutturati. Si scavalca l'autostrada e poi si arriva nel parco della Valle della Motta, dove c'è un cantiere del mulino del Daniello, e si è appena passati da un altro mulino, che è il mulino del parco delle Gole della Bregia. Quindi, per esempio, si scopre che il territorio del Mendrisiotto era riccamente popolato di mulini. Lo si sapeva forse già, sì, ma narrandolo in una sequenza, chiamiamola così, strutturata, tutta la coscienza e la percezione del territorio, in un certo senso, anche cambiano.
È interessante anche questo accenno alla psicogeografia, ma poi anche il parallelo che mi viene in mente sul immaginare, sul disegnare un sentiero unendo dei punti sul territorio, per certi aspetti sembra simile a quando si immagina una nuova pista per risalire su una vetta, quando si fa alpinismo. Chiaro che lì siamo in ambito verticale, qui speriamo almeno in ambito un po' più orizzontale.
Sì, infatti l'esperimento del tracciare il sentiero, è proibito tornare indietro, quindi non si fanno più sac, e non è interessante arrivare in più fretta che si può, cioè non si deve
Eh sì.
fare da Chiasso a Mendrisio di fianco alla strada cantonale, perché non avrebbe senso l'esercizio. Quindi si deve divagare un po', programmaticamente, per dire passiamo di qui, andiamo a vedere quella cosa di là. Già che siamo qui, saliamo di qui e poi entriamo al museo di tale, vediamo l'architettura tale, visitiamo un altro edificio. Ed è un piccolo viaggio, ovviamente.
Eh
Di
sì.
fatto è un viaggio, sia culturale, sia nello spazio, nella scoperta di architetture ed edifici, e paesaggi e rimandi culturali.
Eh sì. Lei, tra l'altro, vabbè, nel privato lavora come architetto, si è occupato sia di costruzioni private che però anche di riqualifica, per esempio, delle cave di Arzo o della costruzione di oggetti architettonici che in qualche modo possono entrare anche in un sentiero. Mi riferisco ad esempio alle passerelle come quella di Taverne, la passerella Morobbia, il risanamento del ponte di Cortina. Allora, a lei personalmente il fatto di percorrere dei luoghi a piedi, quindi di immaginare sentieri, di camminare semplicemente. Che tipo di influenza porta nel suo lavoro?
Mi permette la battuta che faccio sempre, che mi chiamo Enrico Sassi e avendo un cognome minerale che evoca la pietra, c'è un certo destino tracciato, e in verità questo poi si verifica. Cito mentre lavoro sulle cave di Arzo e altri lavori, la piazza di Cava, altri lavori a base minerale, richiamerei. E questo è una ricorrenza. Ho avuto anche la fortuna di poter toccare nel corso della mia carriera alcune ristrutturazioni. Le passerelle che cita lei sono lavori del cantone, che ogni tanto mi chiede un aiuto per mettere a norma, ristrutturare, trasformare cose che esistono già. Quindi c'è un camminare anche, c'è uno spostarsi anche nei miei lavori, in un certo senso, e c'è anche tanto riuso, tanta trasformazione. Cioè, ultimamente sto lavorando tanto a rinnovare e trasformare testimonianze del passato. Le fornaci di Riva San Vitale sono il riuso, la ristrutturazione del comparto fornaci è uno dei lavori che ci sono sul mio tavolo in questo momento. E trovo sempre molto interessante questo lavoro sulla la chiamerei stratigrafia, mettere a posto cose antiche, cose vecchie, anche senza grandissimo valore culturale, permette di leggere, rileggere e valorizzare la stratificazione delle cose. Che è cosa che mi ha sempre interessato, tant'è che parecchi dei lavori che faccio sono in quella direzione lì, trasformare, riusare, riqualificare una cosa esistente, che sia monumento o no, che sia anche umile architettura civile, è un lavoro che personalmente mi piace molto e mi interessa molto, e mi sembra che le ultime cose che ho fatto anche non siano venute così male, incluso però anche tanti marciapiedi. Spazi urbani, spazi del percorso.
Sì.
Mi sto occupando adesso a Bioggio della sistemazione del percorso pedonale che attraversa il centro storico, quindi anche lì c'è un tema di camminare che mi accompagna nel lavoro.
Io ringrazio l'architetto Enrico Sassi, siamo partiti dall'ultimo numero di GEA, il semestrale dell'Associazione Geografi, dedicato al cammino lungo sentieri urbani e metropolitani. Ricordo anche il sito www.psicogeografia.com sul quale si può trovare, anche se non è ancora segnato, tra virgolette, quel sentiero di cui parlavamo che collega diversi punti molto interessanti del Mendrisiotto, tanto da farci parlare di museo diffuso, di museo del cammino, insomma una sorta di unico spazio collegato dalle nostre gambe, nel quale troviamo diversi punti in cui si concentrano momenti culturali. Grazie mille, architetto, a risentirci.
Auguri, grazie, arrivederci, grazie.
Viene su per la salita che pedala, lei pedala, nel manubrio c'è la sporta con il pane e con le uova. La mia nonna in bicicletta che pedala, lei pedala, tra i colori dell'autunno che cominciano a sbocciare. Coi compagni la sentiamo che pedala, intanto canta, canta di ciliegie gonne e occhi neri di carbone. Col fucile in spalla non ti viene voglia di cantare. A sentir cantar la nonna, ci sediamo ad ascoltare. Viene su nel bosco e chiede quando posso ritornare, che settembre nella vigna l'uva è pronta da vendemmia. Ogni notte io mi vedo pedalare fino a casa e nel sogno è bello al sole seppellire il mio fucile. Ma se torno a casa, nonna, poi mi vengono a cercare e mi legano le mani, io non posso più lottare. E mi sparano nel petto e mi lasciano nel campo. A guardare in su la vite, ma non posso far vendemmia. Mangia un poco di quell'uva e il resto lasciala marcire. Ci sarà un altro settembre, un'altra vite da innestare. Marcio, penso a casa nostra, nonna, io non mi lamento. E con la pioggia e con il sole in mezzo al fango e tra le mosche, la paura nella pancia e pane e bombe nelle tasche. Nella borsa c'è la roncola, regalo del mio babbo. La pulisco, tengo il filo a posto così taglia dritto. All'innesto ci vuole l'occhio e molti anni a far la mano, a sparare, a far la guerra, invece basta molto meno. Scende giù per la discesa, scende senza pedalare. Canta forte, un po' si sente nella voce il suo dolore. Nonna, dai che la prendiamo indietro tutta questa terra. E a settembre ci sarà vendemmia invece della guerra.
Enrico Farnedi con Vendemmia. Siamo arrivati a una pagina alle 11:45, 11:44 se vogliamo essere precisi, dedicata a un'importante notizia che riguarda una restituzione internazionale di opere d'arte. E quando si parla di opere d'arte, beh, ho in redazione Monica Bonetti, per cui evidentemente ha senso che sia tu, Monica, a gestire questa
Grazie
pagina. Buongiorno,
Marco.
Monica.
Grazie Marco, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
E per avere un commento autorevole, ritroviamo, ed è un grandissimo piacere qui a Rete2, una delle sue voci storiche, lo storico dell'arte Stefano Zuffi, che è con noi al telefono. Buongiorno Stefano, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie, con molto piacere e saluti a tutti gli ascoltatori.
Allora io ti lascio nelle sapienti mani di Monica, nel frattempo io naturalmente sono qui, ascolto e se mi viene qualche curiosità magari vi interrompo, ma cerco di farlo il meno possibile.
Bene Marco, grazie mille. Allora, tu accennavi al tema delle restituzioni, perché siamo abituati a sentir parlare di restituzioni quando si tratta di opere magari sottratte a ex colonie. In realtà in questo caso il tema va un po' al di là di questo ambito, perché tra alcune ore a New York si terrà una conferenza stampa di rilevanza internazionale. Gli investigatori dell'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan annunceranno infatti i risultati di 6 mesi di indagini, che sono culminate con il sequestro di 27 opere d'arte antica. Opere oggi possedute dal MET, il Metropolitan Museum della città, che è uno dei più prestigiosi al mondo, e di cui 6 sono opere egiziane e 21 sono opere italiane, per un valore complessivo, pensate, di oltre 13 milioni e mezzo di franchi. Il MET, diciamolo subito, ha pienamente collaborato a queste indagini. Si sono giovate anche dell'intervento, tra l'altro, del Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri Italiani, che per questi casi è uno dei migliori organizzati al mondo e dà, come dire, sostegno e aiuto un po' a tutte le polizie e a tutte le procure del mondo. Molti di questi oggetti sequestrati erano passati per le mani del mercante d'arte Gianfranco Becchina, originario di Castelvetrano nel Trapanese, legato alla malavita organizzata. Becchina, tra l'altro, era titolare anche di una galleria d'arte proprio nel nostro territorio, proprio in Svizzera. Beh, la notizia si presta a non poche considerazioni, naturalmente ci facciamo aiutare per questo proprio da Stefano Zuffi e dalla sua grande esperienza. Allora, Stefano Zuffi, iniziamo innanzitutto dall'aspetto istituzionale. Va dato atto certamente al Metropolitan Museum di New York di aver collaborato così pienamente a questa inchiesta. Testimonia questo anche un atteggiamento radicale di cambiamento da parte dei grandi musei americani, ma non solo, di fronte a beni acquistati da traffici che poi risultano essere illeciti. Il cammino delle restituzioni è comunque sempre pieno di ostacoli, anche legali. Una buona notizia dunque per tutti il fatto che ci sia questo aiuto?
Certamente sì, i tempi sono cambiati. Diciamo che c'è veramente in corso, in atto, quello che potremmo chiamare un ricambio generazionale. È passata forse l'epoca degli acquisti un po', diciamo così, troppo facili o troppo poco documentati. Questo vale soprattutto, bisogna ammetterlo, per alcuni grandi musei nordamericani che alcuni decenni fa hanno avuto una politica di acquisizioni di opere d'arte, soprattutto di archeologia, prevalentemente di archeologia, piuttosto disinvolta. Ecco, quell'epoca è cambiata, musei importanti, prestigiosi, con degli staff scientifici di altissimo livello, come appunto il Metropolitan di New York e il Getty Center di Malibu, Los Angeles, stanno avviando con cautela, con calma, con attenzione, però anche una revisione delle acquisizioni troppo facili e anche una restituzione di ciò che è stato diciamo importato illegalmente. È un cammino lento, non è un cammino rapido. Tutto questo è iniziato, secondo me, una trentina d'anni fa, nel corso degli anni 90, quando proprio c'è stato un cambiamento di atteggiamento, e adesso cominciamo ad averne dei risultati concreti. In realtà non è una novità di questi ultimi giorni, c'erano già state in un passato recente alcune restituzioni importanti, anche se non clamorosamente proposte. Adesso invece, diciamo, il numero e il significato di queste opere fa sì che ci sia una certa rilevanza internazionale.
Ecco, questo caso riguarda 27 opere d'arte, tutti reperti archeologici, addirittura alcuni risalgono al V secolo a.C. e sono tutti, come dicevamo in apertura, di valore enorme. oggetti frutto di traffici illeciti, esportazione clandestina, ricettazione e quant'altro. Un problema, appunto, come sottolineava Stefano Zuffi, che riguarda molti, molti musei, un po' musei di tutto il mondo. Forse però occorre fare un distinguo tra opere trafugate, come appunto questo caso, tra quelle coinvolte in conflitti bellici, e sappiamo purtroppo che è stato il caso moltissimo per la Siria, per l'Iraq, per l'Afghanistan, opere acquisite in epoca coloniale. Lei innanzitutto, Stefano Zuffi, come interpreta la questione? Porrebbe anche lei dei paletti ben rigidi tra opere da provenienze così diverse?
Esattamente. Ma certamente esistono delle giurisprudenze completamente diverse tra tutti questi casi. Aggiungerei un altro caso in più che faticosamente, ma non ancora completamente, è in corso di risoluzione, e cioè alle opere, in questo caso soprattutto opere d'arte, diciamo, rinascimentali e barocche, che sono state acquisite durante l'occupazione bellica della Seconda Guerra Mondiale, in modo particolare ma non esclusivo da parte dei tedeschi, e soprattutto i sequestri che sono stati fatti rispetto a delle famiglie di ebrei o anche a degli antiquari di origine ebraica. Quindi c'è una casistica estremamente varia, estremamente complessa, che ormai tra l'altro si sedimenta nella storia, se si pensa che il primo caso veramente clamoroso di restituzione di opere d'arte risale ormai a più di 2 secoli fa, dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo e con la restituzione di buona parte dei capolavori europei che le truppe e i commissari napoleonici avevano rastrellato un po' in tutta Europa. Quindi è giustissimo individuare degli ambiti diversi. Il caso, diciamo, di cronaca recente, il caso della restituzione da parte del Metropolitan, è forse il più semplice di tutti, perché è quello che ha a che vedere con un reato. E il reato consiste nello scavo e nella esportazione illegale di materiali archeologici. L'archeologia ha una sua peculiare, particolare giurisdizione, perché ciò che viene ritrovato in terra e anche nel mare, e questa è una sottolineatura non secondaria, perché il caso più clamoroso in questo momento è la restituzione di un bronzo attribuito a Lisippo esposto al Getty Museum, che il Getty Museum non vuole restituire, ritrovato
perché
nel mare
ricordiamo
Adriatico.
Magari perché in questo caso il Getty non lo vuole restituire?
Perché in questo caso non è facile sapere in quali acque sia stato ripescato. C'è un contenzioso tra Italia e Croazia, si parla il cosiddetto atleta di Fano, un bronzo greco, un rarissimo bronzo greco meraviglioso attribuito direttamente alla mano di Lisippo, che è stato trovato nel mare Adriatico al largo del porto, della cittadina di Fano, ma non è chiaro se sia stato ripescato in acque italiane o in acque croate, e nel dubbio il Getty Museum, che l'ha acquistato, diciamo pure alla luce della giurisprudenza, illecitamente, non lo restituisce perché non sa a chi restituirlo, cioè restituirlo allo Stato italiano o allo Stato croato. Questo è un caso di studio, e che riguarda tra l'altro un'opera meravigliosa, un'opera eccezionale, perché, attenzione, non vorrei nemmeno fare proprio di tutte erbe un fascio, ecco, un conto è la restituzione di un sia pur bel cratere o vaso attico, un conto è, come nel caso di cui sto parlando, un assoluto capolavoro della scultura antica. Quindi il caso dell'archeologia e della, diciamo, scavo ed esportazione illegale delle opere di queste opere archeologiche è tutto sommato il più semplice, cioè si tratta sostanzialmente di incauti acquisti, di acquisti da parte di musei non sufficientemente documentati e che quindi ricadono sotto il caso di una necessaria e giustificabile restituzione.
Senta,
gli altri casi sono diversi.
Senta Stefano Tuffi, lei citava prima casi appunto molto diversi, appropriazioni in periodo postbellico, i casi delle spoliazioni ebraiche e anche nei musei svizzeri ci siamo occupati più volte, a Rete 2, a Voci Dipinte, di queste tematiche, uno per tutta la collezione Burle ad esempio, ha suscitato certo. Moltissime discussioni evidentemente. C'è un tema però che in qualche modo può tornare un po' come un fil rouge ad unire questi casi così diversi e riguarda le opere restituite dai musei più celebri ai paesi di provenienza che poi non sempre vanno a vantaggio delle popolazioni locali. Qui in realtà penso in particolare a tutto quello che riguarda colonialismo, postcolonialismo, ma anche ad appunto opere che sono entrate in una collezione e che in qualche modo questo fa sì che possano poi essere mostrate a un pubblico, possono essere fruite, quindi possono diventare oggetto di studio, un patrimonio alla fine in qualche modo condiviso, un patrimonio che diventa parte della collettività.
Certo, ma questo è un tema colossale ed è un tema di nuovo che viene dibattuto costantemente e senza una vera soluzione. Ancora una volta dai tempi di Napoleone in poi, Napoleone diceva: ma che male faccio io nel portare, a mettere a disposizione di tutto il pubblico in musei aperti a chiunque dei patrimoni che altrimenti rimangono chiusi nelle profondità di conventi di clausura o di luoghi inaccessibili. Il tema della accessibilità delle opere d'arte è un tema che non più tardi della scorsa settimana è stato ribadito da un organismo internazionale che si chiama ICOM, che è un comitato internazionale dei musei, che ha proposto una nuova formulazione di che cosa sia, cosa o cosa deve essere un museo, quindi proprio un luogo di formazione, un luogo aperto, un luogo inclusivo. Ora, che cosa sono le opere d'arte? Un patrimonio dell'umanità e che quindi possono essere collocate dovunque, in qualunque luogo del mondo, purché siano accessibili e visitabili, oppure sono parte integrante della identità di un luogo, di un popolo, di una storia. Non sono proprio soluzioni facili. E queste notizie delle restituzioni, ripeto, da una parte c'è un aspetto meramente, puramente e semplicemente legale. È stato commesso un furto, un illecito, e il mal tolto viene restituito ai legittimi proprietari. Questa è la situazione più banale. Ma molto diverso sono i casi appunto della storia. Pensiamo ai marmi del Partenone.
Esatto, grazie mille Stefano Zuffi per questo suo intervento. Un grosso tema è quello dell'accessibilità, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana proprio qui ad Alphaville con Carol Hensler, un intervento che ritrovate come tutte le altre pagine sul nostro sito www.rsi.ch/rete2. Grazie di nuovo di cuore.
Grazie,
Stefano Zuffi.
Grazie di cuore a voi, visitate i musei.
Eh sì, sempre un ottimo consiglio. Monica, grazie, bella pagina, interessantissima devo dire. Adesso c'è spazio per un respiro musicale con Dave Pike, When I'm Gone, il titolo del brano, poi la copertina dedicata al dibattito, evidentemente a seguire il dibattito che si occupa dell'opportunità o meno di trasformare, semplificare, riattualizzare un'opera letteraria. Nella copertina io parlo di opere cinematografiche, ma ci arriviamo tra poco. Mezzogiorno in punto, voltiamo pagina, tra poco il dibattito. Beh, lo introduciamo così, direi, da amante del cinema, in generale delle storie raccontate per immagini. Io personalmente ho una sorta di terrore misto a orticaria quando mi imbatto, e sappiamo quanto questo sia frequente nel cinema commerciale di oggi, che ha poca voglia di rischiare e pochissima voglia di trovare nuove idee. Quando mi imbatto, dicevo, in tutto quell'ecosistema di remake, trasposizioni cinematografiche, sequel, prequel, spin-off, che non è altro che un modo per estrarre da una buona storia di successo la maggior quantità di soldi possibile. Allora mi viene ancora da ridere pensando alla locandina di Rocky 38, che si intravedeva sullo sfondo dell'aeroporto del futuro in un film dell'82, L'aereo più pazzo del mondo, sempre più pazzo. Allora era evidentemente una battuta, una gag, in quell'anno usciva Rocky 3. Però chi aveva avuto la pensata ci aveva visto lungo. Mi viene meno da ridere pensando a certi orrori che il cinema di oggi continua a sfornare con la scusa che i capolavori vadano riattualizzati per il gusto del pubblico di oggi. E penso a indicibili porcherie come il rifacimento di Conan il Barbaro o di Altrimenti ci arrabbiamo, dove è evidente che l'obiettivo è agganciare chi quella storia la conosce già, la ama già così com'è, per spigliargli quattro soldi e in cambio imbrattargli un bel ricordo. O vogliamo parlare della saga di Guerre Stellari, arrivata al 14° episodio e ormai simile più a una telenovela a sfondo galattico che a una vera e propria saga. O ancora il seguito più brutto della storia dei seguiti brutti del cinema mondiale. Un seguito talmente brutto da essere riuscito a rovinare retroattivamente anche il primo film, che in realtà era una storia estremamente originale. Highlander 2. Se non l'avete mai visto, non guardatelo. Oppure di Matrix, dove il primo, che doveva essere l'unico film, ha cambiato la storia del cinema, per certi aspetti anche la nostra percezione della realtà. Gli altri due cosa hanno fatto? Hanno aggiunto armi e dialoghi sempre più complicati, sporcando una storia che era perfetta così com'era. Insomma, di queste operazioni il cinema commerciale ne fa in continuazione. Lo fa semplicemente perché queste operazioni pagano, perché i fan di Guerre Stellari, me incluso, torneranno sempre a vedere l'ultimo capitolo, non importa quanti Jar Jar Binks li tiri in faccia. E perché chi ama un film e ama il ricordo che ha di quel film sarà sempre incuriosito quando gli dicono che è uscita una nuova versione attualizzata di quel film. Sto divagando. Il punto in realtà è uno: le grandi opere, siano esse letterarie o cinematografiche, sono arte? E se sì, meritano di essere tutelate? La questione del riattualizzare, semplificare, aggiornare il linguaggio tocca in realtà non solo il cinema, ma sempre di più anche la letteratura, con un atteggiamento che alle volte sembra paternalistico. Si pensa che il lettore medio oggi sia troppo stupido o sempliciotto per Dostoevsky o Manzoni o per Shakespeare. E allora si prendono le loro opere, si semplificano, si accorciano per renderle disponibili a tutti, con questa idea che tutto debba essere accessibile a tutti, quando in realtà anche la fatica nel comprendere la complessità di una storia fa parte del piacere di entrare in quella storia. Ma è giusto prendere un'opera finita, riaprirla, modificarla, trasformarla, mettendo poi al centro non più l'opera stessa, ma la facilità di accesso che deve essere garantita, che deve oggi essere garantita a chi le si avvicina? È un fenomeno che nel presente abbraccia tutto, neanche solo l'arte. Pensate ad esempio a chi va in cima al Monte Bianco in 40 minuti in funivia, va su magari in infradito in estate e poi si ritrova a congelare a 4800 metri. È giusto conquistare un'esperienza che deve essere difficile per essere definita esperienza, senza avere alcuna preparazione e senza avere alcuna fatica? È uno dei temi che proviamo a sollevare oggi, tra poco. Vediamo cosa viene fuori.
Σε ξαναδώ μπροστά μου. Έμαθα μες στο πασαλιμάνι. Παραπάς μια μόρτη σε δαμάνι. Έμαθα μες στο πασαλιμάνι. Παραπάς μια μόρτη σε δαμάνι. Τραβά ρε μάνα και αλάνι.
A fine luglio Odoia Editore ha ristampato in un volume unico 3 raccolte di saggi sulla letteratura di Valerio Evangelisti, sappiamo scomparso lo scorso aprile, ne avevamo parlato naturalmente anche qui. Il volume si intitola Le strade di Alphaville, conflitto immaginario e stili nella paraletteratura, e ci pareva un bel modo non solo per iniziare questa nuova stagione di questo programma, Alphaville, che appunto condivide il nome con questa raccolta, ma anche per ricordare l'opera straordinaria e fondamentale di Valerio Evangelisti. Lo stiamo facendo di giorno in giorno. E oggi io saluto Nicoletta Vallorani, che è la nostra ospite. Buongiorno.
Buongiorno.
Nicoletta Vallorani, scrittrice, traduttrice, accademica, insegna letteratura inglese all'Università degli Studi di Milano ed è stata la prima donna a vincere il premio Urania nel 1992. Grande estimatrice, e lettrice di Evangelisti, con lei volevamo ripartire da qualcosa che abbiamo lasciato ieri un po' in sospeso con Alberto Sebastiani, che è anche il curatore di questo lavoro appena uscito per Odoia, ovvero il discorso intorno alla paraletteratura. Allora, ieri Alberto Sebastiani ci diceva la paraletteratura per Evangelisti è un concetto che lui rivaluta per la sua capacità di catturare il lettore con grande efficacia, portando però allo stesso tempo all'attenzione del lettore in un modo non raggiungibile altrimenti messaggi politici importanti o anche messaggi di critica sociale. Lei intanto come la vede intorno a questa definizione di paraletteratura per Evangelisti?
Allora, io penso che sia il discorso che fa Valerio Evangelisti in tutta la sua produzione creativa sia un discorso molto importante, soprattutto in un contesto come quello italiano, in cui la letteratura di genere è stata sempre tradizionalmente considerata come una letteratura di secondo livello. In realtà poi anche la storia letteraria, ma soprattutto la storia della comunità, la storia politica di cui parlava prima lei, è molto importante e ha una connessione fondamentale con la capacità dello scrittore e della scrittrice di inventare storie. Per certi versi Valerio è stato il primo a assumere, secondo me, un atteggiamento critico articolato questa possibilità della paraletteratura di diventare romanzo sociale, diventare il vero romanzo sociale, quindi raccogliere un'eredità molto antica che risale proprio alle origini del romanzo non solo italiane e farla diventare un discorso articolato anche molto molto militante, che forse la cosa che amo di più della produzione di Evangelisti, nel senso che noi scriviamo in modi molto diversi, però abbiamo avuto e abbiamo di fatto, perché poi la parola di Valerio resta, una posizione molto simile sul fatto che la letteratura, che raccontare storie sia un'operazione necessaria, ma non necessaria in se stessa, piuttosto necessaria alla comunità, che poi è il senso del termine politico, il senso etimologico, no? Del
Sì.
termine politico, quello che riguarda la polis.
Lei, tra l'altro, sul sito treccani.it, e lo consiglio a chi volesse approfondire la conoscenza con Evangelisti, ha scritto su di lui, potremmo dire, un breve saggio, in cui riflette su alcuni aspetti della sua scrittura. Allora, di uno in particolare le volevo chiedere. Cito: la contraddizione tra il corpo intensamente fisico e carnale dei personaggi e quello schivo e resistente dell'autore. Insomma, questa materialità, che può sembrare anche eccessiva in alcuni passaggi, la carnalità dei personaggi, che diventa un tratto che li rende indelebili nella memoria del lettore.
Assolutamente sì, e questa è una cosa che si incontra molto di nuovo col mio sentire, cioè le persone sono fatte di fisicità, anche le persone inventate, le persone immaginarie, quelle che compaiono nelle storie, hanno un corpo, questo corpo determina alcune scelte, determina il posizionarsi nel mondo, quindi il corpo è di fatto il primo testo che noi abbiamo, il testo fondamentale attraverso il quale comunichiamo le persone che siamo. E Evangelisti è bravissimo nell'attribuire a questa carnalità un significato molto intenso, molto profondo ed estremamente articolato. Ecco, questa forse è un'altra cosa che possiamo dire di Evangelisti, cioè la sua capacità di stupire presentandoci dentro la letteratura di genere dei personaggi che non sono bianchi o neri, ma sono estremamente articolati. Ed è anche interessante come questa cosa si applichi sia a personaggi maschili che a personaggi femminili. Insomma, Evangelisti non è tecnicamente uno scrittore femminista, non verrebbe mai considerato come uno scrittore femminista, ma è uno scrittore a tutto tondo nel quale i personaggi, indipendentemente dal genere di appartenenza, hanno un corpo, questo corpo si muove nel mondo, ma hanno anche una componente eterea, inafferrabile, che deve combinarsi con questo corpo, che ne è la conseguenza, e non è solo una conseguenza individuale, cioè una conseguenza che ha a che fare anche con il contesto nel quale questo corpo si muove ed è inserito. La storia è una realtà molto presente nei racconti di Evangelisti, è molto, molto importante.
Nicoletta Vallorani, lei diceva che Evangelisti non è uno scrittore femminista. Approfondiamo quest'ultimo aspetto, ovvero la rappresentazione delle figure femminili nella sua scrittura. Potrebbe, sottolineo, ad alcuni sembrare che queste figure non siano sviluppate fino in fondo, ma in realtà non è esattamente così.
No, non è assolutamente così. Quello che avviene, secondo me, quello che avviene nei romanzi di Valero è che le figure femminili come quelle maschili sono collocate in un certo contesto. Se il contesto storico è un contesto nel quale il corpo femminile viene violato, allora questo accade anche nelle storie di Evangelisti. Però la cosa interessante è che Valero si ferma davanti al mistero femminile, secondo me, nel senso che lo rappresenta effettivamente come un'alterità per lui, che non è totalmente in grado di capire, ma rispetto alla quale c'è sempre costantemente il rispetto nei confronti di un'identità che è difficile da afferrare, perché storicamente, anche dal punto di vista mitico, è abbinata a una storia, a un tipo di caratterizzazione che tende a farsi stereotipata e che però riferisce sempre una paura rispetto all'inafferrabilità del femminile. C'è un saggio che Valerio, che c'è nella raccolta curata da Alberto Sebastiani, che Valerio ha scritto nel 2002, che si intitola, se non ricordo male, Il nero è donna. E lì Valerio fa tutta una storia nella quale, molto breve ma molto efficace, nella quale dimostra come il femminile, proprio perché così profondamente legato ai cicli naturali, a una dimensione che è difficilmente afferrabile, è stato storicamente sanzionato dalle streghe in avanti, ed è stato spesso abbinato al lato oscuro dell'esistenza, la morte, come accade nella mitologia greca, è spesso abbinata a profili femminili, e questo non è un caso, è l'oscuro, quello che non riusciamo ad afferrare.
Nicoletta Vallorani, un ultimo spunto, un'ultima riflessione, in particolare sulla solidità potremmo dire, della documentazione storica che Evangelisti compie, cioè si prepara moltissimo in maniera estremamente rigorosa anche quando racconta storie di fantascienza. Allora il rigore e la preparazione documentale sono le fondamenta su cui costruisce il suo racconto, ma come si fa a parlare di rigore documentale quando è una storia ambientata in universi che non esistono?
Vabbè, da questo punto di vista Valerio è stato geniale e importantissimo, nel senso che gli dimostra e teorizza come l'ispirazione ci voglia, il talento ci voglia, e però ci vuole anche una sicurezza dei propri mezzi e una capacità di ricostruire in modo assolutamente fedele, credibile, verosimile, un'ambientazione che è visionaria, che è immaginaria, per cui tutte le sue storie che siano ambientate ai tempi dell'Inquisizione, che siano ambientate in epoche più vicine alla contemporaneità, implicano e non nascondono affatto, anzi evidenziano la sua competenza di storico. Cioè Valerio nasce come storico, quando l'ho conosciuto era soprattutto uno storico, stava cominciando a fare lo scrittore, ma questa solidità della preparazione storica era molto legata, mi ricordo benissimo appunto questa situazione a Bologna in cui lui molto timidamente mi aveva consegnato degli scritti da storico, dei saggi da storico che insomma appartenevano agli inizi proprio della sua carriera di studioso, dicendomi questo è quello su cui mi baso, questo tipo di preparazione è quello su cui io mi baso. E questa è una battaglia importantissima, soprattutto in Italia, dove secondo me l'opinione diffusa è che uno nasce scrittore, non c'è bisogno di altro, insomma, e invece la tradizione della documentazione, cioè la necessità della documentazione è assolutamente fondamentale anche per me, insomma, per rendere credibili proprio storie che sono ambientate in un universo metafisico, immaginario, visionario, e che però hanno un radicamento nella realtà, devono agganciarsi alla realtà, devono aiutarci a capire la realtà, a guardarla attraverso un altro sguardo, però possiamo farlo solo se sappiamo da dove arriviamo, sappiamo qual è il punto di partenza.
Sì, io ascoltandola pensavo a un autore di fantascienza che amo molto, il grande Isaac Asimov, che in gioventù aveva scritto uno scherzo, potremmo dire, qualcosa legato alla tiotimolina risublimata, che è un prodotto chimico inesistente, ma per fare un racconto credibile aveva compiuto degli studi di chimica estremamente approfonditi in modo da spiegare le varie reazioni che portavano a questo reagente chimico che di fatto non esiste, era fantascienza chimica, uno dei pochi esempi, credo, nella storia della letteratura.
Assolutamente sì. D'altra parte questo è corredo genetico della fantascienza. Quando Wells si mette a scrivere i suoi scientific romances, i suoi romanzi scientifici, lo fa sulla base di una preparazione scientifica da biologo e rende divulgativa
Ed è la differenza, come lei diceva, tra uno scrittore che è convinto che gli basti saper scrivere, saper muovere la penna con classe, e chi invece prende sul serio questa missione, esatto. E quando racconta una storia vuole essere certo che quella storia ti porti veramente dentro, perché quel mondo non solo è credibile ma è studiato per essere credibile. Nicoletta Vallorani, grazie, è stata una bella chiacchierata, spero anche per il nostro pubblico, e noi poi nei prossimi giorni proseguiremo a parlare di Evangelisti, e vi ricordo che queste chiacchierate, il dossier, lo trovate anche sul sito di Rete 2, basta cercare Rete 2 Alphaville dossier Evangelisti, in questa settimana trovate tutto. Grazie di nuovo professoressa e a presto.
Grazie, arrivederci.